Atti degli Apostoli al capitolo 12. In quel periodo il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo ciò che era gradito ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Erano i giorni degli azimi. Dopo averlo fatto arrestare, lo mise in prigione affidandolo alla custodia di 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, perché voleva farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla chiesa. Nella notte che precedeva il giorno in cui Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, e le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse, e una luce risplendette nella cella. L'angelo, battendo il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo: alzati presto. E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo disse: vestiti e mettiti i sandali. E Pietro fece così. Poi gli disse ancora: mettiti il mantello e seguimi. Ed egli, uscito, lo seguiva, non sapendo che era in realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione. Come ebbero oltrepassato la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città, la quale si aprì da sé davanti a loro, e uscirono e si inoltrarono per una strada, e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. Pietro, rientrato in sé, disse: ora so di sicuro che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei. Pietro dunque, consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. Dopo aver bussato alla porta d'ingresso, una serva di nome Erode si avvicinò per sentire chi era, e riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta. Quelli le dissero: tu sei pazza. Ma ella insisteva che la cosa stava così, ed essi dicevano: è il suo angelo. Pietro intanto continuava a bussare, e quando ebbero aperto lo videro e rimasero stupiti. Ma egli con la mano fece loro cenno di tacere e raccontò in che modo il Signore lo aveva fatto uscire dal carcere. Poi disse: fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli. Quindi uscì e se ne andò in un altro luogo. Gloria a Dio. Al versetto 5, Pietro è custodito nella prigione, aspetta ormai la pena capitale che sembra scontata, ma scrive Luca: fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla chiesa. È bella questa espressione, mi ha colpito, fervide preghiere. La preghiera dovrebbe essere sempre fervida, non dovrebbe essere una caratteristica particolare, ma qui è messa in luce, mentre questi credenti sono raccolti nel nome di Gesù con uno scopo ben preciso. Vogliono intercedere per l'apostolo Pietro, vogliono intercedere per i servi di Dio, per tutta l'opera. Ora, il fervore non si caratterizza innanzitutto per il volume della voce o per qualche altro segno particolare, ma esprime proprio quella partecipazione accorata nella preghiera, quel coinvolgimento sentito, insomma quel calore spirituale. Quando noi facciamo una cosa a cui teniamo, quando noi facciamo una cosa a cui crediamo, quando facciamo una cosa che sappiamo darà il suo frutto, sicuramente darà dei risultati. Il fervore spirituale nella preghiera, il fuoco del pregare, potremmo dire, un fuoco che non si fa spegnere da nulla, da nessuno, neanche da queste circostanze così avverse, che potevano essere un secchio d'acqua gelata verso questi fratelli, che sicuramente già avevano pregato anche per Giacomo, avevano pregato anche per lui, avevano chiesto con tutto il cuore, ma è arrivata la notizia che Giacomo è stato ucciso. Pensate quanto questo potesse stroncare in quel momento il pregare di questi credenti. Luca avrebbe potuto scrivere: fervide preghiere erano fatte per Giacomo, e dopo che Giacomo muore forse delle preghiere sono fatte per Pietro, magari con qualche punto interrogativo. Invece no, per Pietro c'è ancora fervore spirituale. È bella questa espressione, ma fervide preghiere. Ma fervide preghiere, non è il contrario. È brutto quando quel ma viene messo dopo, quando è accaduto qualcosa che ci ha scoraggiato, ci ha tagliato le gambe, ci sta spegnendo nella fiducia e nella preghiera. Quando noi diciamo sì, io prego, ma sì, io avevo confidato nel Signore, gli avevo fatto questa richiesta, però è accaduto questo. Avevo cercato il Signore, ma le cose sono andate diversamente. Quante cose potrebbero spegnere la tua preghiera, che forse ultimamente si sta anche affievolendo, perde di calore, perde di visione, perde di intensità. Vogliamo dire: Signore, donaci nuovo fervore spirituale nel pregare, un calore che non si fa spegnere dalle circostanze. La preghiera non è soltanto domanda a Dio, è anche domanda, è anche richiesta a Dio. La preghiera è anche la migliore risposta che noi possiamo dare alle circostanze e a tutte le avversità, perché è la risposta della fede. Amen. È la risposta di chi mette tutto nelle mani del Signore. La preghiera non è solo domanda a Dio, ma è la migliore risposta che noi possiamo dare a questo mondo, a chi è in difficoltà, a chi forse sta perdendo quella visione spirituale, a chi forse può essere scoraggiato. Quando c'è questo piano divino per noi incomprensibile, il Signore che permette delle cose che per noi sembrerebbero quasi irreparabili, forse perché le vediamo solo alla luce della vita terrena, ma se alziamo lo sguardo un po' più su e vediamo solo uno spiraglio di come Dio vede le cose, cioè alla luce dell'eternità, allora vediamo che ogni cosa ha la sua ragione. Amen. E anche quello che sembrava irreparabile in realtà ha portato gloria a Dio ed è qualcosa di meraviglioso. Però chi prega sa che c'è un disegno divino, chi prega sa che in qualunque momento Dio può operare, anche le porte più spesse, anche le porte più robuste, più serrate, si dovranno aprire se Dio vuole liberare, se Dio vuole aprirle, se Dio vuole glorificare il suo nome in maniera particolare. A noi basta sapere che il Signore può operare come noi ci aspettavamo, ma può operare anche in modi e in tempi, in luoghi diversi da come noi pensavamo. Quindi dobbiamo bussare sempre alla porta del cielo, ma ricordiamoci sempre di aprire i nostri cuori. Amen. Perché la risposta di Dio può essere diversa, e un cuore aperto deve essere così ben disposto, deve essere ben aperto al modo in cui Dio vorrà operare. Quindi se la tua preghiera forse si sta affievolendo, se il fuoco del tuo pregare si sta spegnendo, forse continui ancora a pregare, forse preghiere così da protocollo, preghiere perché bisogna pregare. No, il Signore vuole scaldare il tuo cuore nella preghiera, vuole rinnovare la tua fede, la tua visione nella preghiera. Noi vogliamo pregare perché ci aspettiamo cose grandi dal Signore. E videro poi Pietro tornare, videro la risposta del Signore. Giacomo sicuramente non andò come loro si aspettavano, Pietro andò al di là di quello che loro si aspettavano, tanto che quando bussa a casa loro pensavano: ma come, così presto? Ancora stiamo pregando? Ma non è possibile. Vedete, il Signore può stupirci in ogni maniera. Ma noi vogliamo dire come il salmista: quando abbiamo visto il reduci tornare, ci sembrava di sognare, i nostri occhi erano luminosi, i nostri sguardi, il nostro sorridere era un qualche cosa pieno di stupore. Pietro non sa ancora se è la realtà, se sta sognando, se quello che gli accade è veramente qualcosa che vive col suo corpo oppure no. Quando il Signore a volte ci risponde, anche a noi sembra di sognare, perché forse non ci speravamo più. Ecco perché dobbiamo rimanere ferventi nella preghiera. Fervide preghiere erano fatte per lui. Questa espressione mi ha sempre colpito. Sembra a volte un modo di dire così un po', forse, come possiamo dire, leggero. quando qualcuno ci dice fai la preghiera, facciamo la preghiera, a volte è un modo di dire che può stonare ad alcuni, potrebbe così essere ascoltato come qualcosa di perfino poco spirituale, ma in realtà la preghiera e la preghiera fervida è fatta dalla nostra comunione con Dio. Da chi sono fatte le preghiere fervide? Da credenti ferventi. La preghiera non è una scintilla che si innesca all'improvviso, non è qualche cosa che viene così scatenata da qualche problema che ci ha obbligato a pregare. La vera preghiera fervente è il frutto della comunione con Dio, di un rapporto personale con il Signore. Ci sono preghiere ferventi se ci sono credenti ferventi. E quindi è una preghiera che si eleva da questo fuoco spirituale che già c'è. Sono credenti che pregano ogni giorno, che sono abituati a mettere tutto davanti al Signore. Quindi questa preghiera è qualche cosa che può edificare il popolo di Dio, che può edificare l'opera del Signore. E c'è questo fervore spirituale che li accomuna e che spesso noi realizziamo in mezzo a noi. È bello, è edificante quando sentiamo dei fratelli o delle sorelle che pregano per altri, ed è qualche cosa che tu percepisci, pregano per altri come se stessero pregando per se stessi. Non è un qualche cosa di lontano, pregano per altri e ci mettono il cuore, ci mettono fede. Questo è fervore spirituale, pregare come se si trattasse della nostra stessa vita. Pregare mettendoci tutto noi stessi, chiedendo a Dio che Egli conceda, come per Pietro, come in ogni bisogno, conforto, liberazione, a volte anche risveglio. Pietro fu svegliato teneramente da quell'angelo. A volte ci sono dei casi in cui c'è bisogno di ben altro risveglio. Forse la tua preghiera si sta affievolendo. Non sono preghiere più fatte col cuore, non sono più preghiere basate sulla comunione con Dio, non sono preghiere che si edificano dalla lettura della parola di Dio, ma forse diventano preghiere che vengono scatenate soltanto quando sei con l'acqua alla gola, soltanto se il problema diventa particolarmente difficile, o soltanto se si tratta del tuo caro familiare, se si tratta del tuo intimo amico. Signore, dacci grazia di pregare gli uni per gli altri, perché questo scalda la nostra preghiera, questo alimenta il fuoco della preghiera, questo scioglie ogni barriera fraterna. Sarebbe bello che alla fine di ogni culto noi ci salutassimo tutti, perché dovrebbe essere uno dei segni, uno dei frutti del fatto che abbiamo pregato insieme il Signore, che siamo stati alla sua presenza. Uno potrebbe aver avuto da ridire con lui, uno potrebbe dire che quello non gli è tanto simpatico, che quello ha sbagliato verso di me, che io ho peccato contro di lui, ma se veramente siamo stati alla presenza di Dio, abbiamo pregato insieme, gli uni per gli altri, nella Chiesa, con la Chiesa, per la Chiesa, questo deve unirci spiritualmente, come unisce marito e moglie, come unisce genitori e figli. Perché tante volte preghiamo con loro prima che vadano a letto? Perché sappiamo, realizziamo che la preghiera unisce in maniera miracolosa, in maniera gloriosa, come noi neanche riusciamo veramente a spiegare. La preghiera che abbatte le barriere fraterne. Fervide preghiere erano fatte per lui dalla Chiesa, non dal fratello Tizio. E così le individualità ormai si disperdono, è la Chiesa tutta unita, un corpo solo. È bella questa espressione: quando prega, prega la Chiesa. Quando prega il fratello, magari per la sorella Antonina, per la sorella Carmelina, non è che io mi faccio la mia preghiera per qualcun altro. Se uno prega per il fratello Roberto, non è che io posso pregare per me o per i miei parenti. Chi prega per lui prega a nome di tutta la Chiesa. E quindi deve essere una preghiera corale che ci coinvolge e che ci unisce, che ci fa essere un uomo solo, un corpo solo. A volte, come in questo caso, sembra quasi umoristico, sembra più difficile entrare in una casa cristiana per Pietro che uscire da una prigione. L'angelo gli ha aperto tutte le porte, Adesso invece, per entrare in questa casa di preghiera, rode per l'allegria neanche gli altri. Gli altri gli dicono: senti, tu stai vaneggiando, non aprire assolutamente, che non sia chissà che, e rimane fuori dalla porta. A volte può sembrare più facile uscire da certe situazioni di questo mondo, entrare in certe amicizie, in certi circoli di questa terra, che superare quello che possono essere i fraintendimenti in mezzo al popolo di Dio. Ma noi vogliamo continuare ad aspettare e a pregare il Signore. Amen. Signore, apri tu quella porta, falla aprire, dicendo tu che la tua risposta è arrivata. I fratelli sono come noi, con i loro pregi e i loro difetti. I fratelli, sapete, se ci svegliano loro, se ci scuotono loro, non sono come l'angelo che usa quel tatto. Forse possono essere un po' più irruenti, ma sono sempre i nostri fratelli, le nostre sorelle. Con loro noi vogliamo servire Dio e vogliamo pregare il Signore, sapendo che mentre preghiamo insieme accade qualcosa di miracoloso che va al di là delle nostre facoltà, delle nostre intenzioni, nei sentimenti. Questo è il fervore, il calore spirituale che scioglie ogni laccio e che ci fa sentire onorati. Quando preghiamo gli uni per gli altri, ci fa sentire onorati di collaborare con l'opera di Dio. Quando prego per un fratello, quando prego per un servo di Dio, quando prego per chi sta magari portando quel peso, io sto pregando per tutta l'opera del Signore. Pregando per Pietro, pregando per l'Apostolo, stanno pregando per l'avanzamento dell'Evangelo. Non mi importa se la persona per cui prego mi può essere così affine o mi può essere poco simpatica, pregando per lui, io prego per l'avanzamento del Regno dei Cieli. E quando arriva la risposta, anche se ci sembrerà di sognare, ringraziamo il Signore ed andiamo ad aprire quella porta. Amen. Ma fervide preghiere. Quel ma forse l'avevi messo dopo. Forse la tua preghiera si sta spegnendo. Forse la tua preghiera sta perdendo di forza, di volontà di stringerti con i fratelli, di desiderio di vedere la gloria di Dio, di una sana aspettazione. Lascia che lo Spirito Santo metta nuovo calore nel tuo pregare, a casa e in chiesa, in famiglia e con i fratelli. Signore, in preghiera, facci vedere la tua gloria. Amen.